col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, perché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, Don Maurizio, dalle giornate intense dell'agosto scorso a Villa Palevicini fino ad oggi, 9 mesi che sono rimasti mesi in compagnia del Vangelo di Giovanni. Non l'abbiamo tralasciato, siamo ritornati ad ascoltare le lezioni di Don Maurizio, abbiamo fatto non soltanto un ripasso, ma anche qualche tentativo di approfondimento. In modi diversi da sede a sede. E naturalmente tutto questo è servito per giungere al grande traguardo di sentirci ancora soltanto all'inizio della lettura del Vangelo di Giovanni, no? Come se non l'avessimo ancora mai letto. E l'incontro di oggi con Don Maurizio, naturalmente lo ringraziamo per la sua fedeltà, perché come ci ha introdotto, oggi vuole con noi fare questa specie di prima tappa di conclusione del cammino che abbiamo fatto. E mentre lo ringraziamo, gli abbiamo già però preparato il lavoro per questa mattina, gli abbiamo sottoposto diversi quesiti, diverse domande, lui le ha guardate, ha cercato un po' di gerarchizzarle, di organizzarle, prevede di cominciare a rispondere a un paio di queste domande che sono state presentate dopo questo primo suo intervento da un po' di tempo per qualche dibattito, qualche intervento anche da parte nostra, e poi la seconda parte in cui prende in considerazione almeno altri 3 quesiti che gli abbiamo sottoposto. Grazie Don Maurizio.
Di fatto, diciamo, si possono organizzare le vostre osservazioni e domande, in parte sono poi di fatto osservazioni o puntualizzazioni attorno a 5 nuclei, che sono nuclei in realtà complessi. Uno è il prologo e l'altro, tanto per usare dei titoli, ma è un tentativo appunto di raccogliere minimamente in unità, l'altro è la cosiddetta separazione delle strade tra giudaismo e cristianesimo, e su questi due allora mi fermo inizialmente, e dopo nella seconda parte gli altri nuclei sono, c'è una cosa più periferica, comunità giovane e paolina in Asia Minore, dirò una parola su questo, e poi soprattutto il rapporto Giovanni sinottici, diversità di caratteristiche, anche qui giusto per dare un titolo per capire di che cosa si parla, perché sono poi tante le questioni con cui vengono sottoarticolati i punti. Comunque Giovanni e i sinottici, il tema più, diciamo, ecclesiologico, dimensione comunitaria, tema dell'unità, è un secondo blocco, e infine la pneumatologia è un terzo nucleo, così diciamo mi sembra si raccolgano sostanzialmente almeno la quasi totalità delle riflessioni che mi sono state inviate. Comincio allora da alcune considerazioni relativamente al prologo. Lo scopo, diciamo, è provare di mettere a fuoco che cosa capisco, e anch'io candidamente confesso che sì, capisco qualcosina, poi non ho in nessun modo la pretesa di esaurire appunto o di offrire una parola definitiva. D'altro canto penso che sia un atteggiamento ermeneutico fondamentale questo, cioè ritengo che l'ermeneutica dei testi sacri, ma ancora più in generale l'ermeneutica come capacità di interpretare la realtà, i prodotti dell'uomo, implichi questo atteggiamento, cioè l'ermeneutica, a qualcuno forse l'ho detto in chiacchierate così molto informali, l'ermeneutica significa la capacità di stabilire 2 argini. È molto importante stabilire gli argini, perché quando abbiamo messo gli argini possiamo definire il corso del fiume. L'argine permette di incanalare il fiume e, diciamo, ci permette di stabilire una differenza tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori. Se il fiume esonda, esonda, esce dagli argini, se straripa, rompe gli argini. Ora, ogni cattiva interpretazione è esattamente l'interpretazione che esonda, che straripa, che non sta più dentro gli argini. Quindi una buona ermeneutica significa riuscire a dotarsi di criteri in base ai quali si può arrivare a dire questo tipo di lettura è una lettura fuorviante, è una lettura che è uscita dall'alveo del fiume. Ma c'è anche l'altro aspetto, cioè ogni buona ermeneutica è consapevole che non esiste l'interpretazione che chiude definitivamente la lettura di un testo. Non esiste di suo, cioè proprio è nella sua natura di non esistere. Cioè l'ermeneutica significa che io mi rendo conto che dentro le sponde del fiume corre molta acqua, perché un fiume non è un rigagnolo, non è un fosso, è un fiume. Il fiume dell'interpretazione vuol dire che esiste una gamma di interpretazioni possibili e direi anche lecite, rispetto alle quali inevitabilmente io faccio una scelta, mi dichiaro più convinto da una che dall'altra, ma sono anche consapevole che la mia scelta non esclude in modo assoluto la possibilità di una lettura che sta ancora dentro gli argini. Sta ancora dentro gli argini e dunque ne ammetto la possibilità. Inoltre c'è un altro aspetto che rende l'interpretazione dei testi mai compiuta, è il fatto che il testo biblico, io lo direi di ogni testo perché è una realtà che appartiene all'umano, il testo biblico, se vogliamo in un modo estremo, ci ripropone questa caratteristica, cioè l'interpretazione del testo biblico non è mai esaurita per la semplice ragione che variando le situazioni di chi lo interpreta, di chi lo accosta, variano le domande, variano le questioni con cui noi ci accostiamo al testo e il testo entra in un vero dialogo con noi e in questo dialogo fornisce risposte che non sono le stesse che forniva ieri e quindi in questo senso va proprio accettato come un punto di partenza che l'interpretazione non significa mai chiudere il testo in un questo è il senso, con la pretesa di dire che ne è il senso definitivo e ultimo, perché già questo è un atteggiamento che impedisce di cogliere il senso del testo, diventa un atteggiamento che lo irrigidisce, lo blocca. Io credo che valga nel rapporto con il testo biblico quello che vale del rapporto interpersonale, perché il testo biblico è essenzialmente comunicazione di sé, no? Che Dio fa. E ripeto, nel testo biblico vediamo, esasperate in senso buono, le caratteristiche che si trova in ogni prodotto del cuore e dell'intelligenza umana. Quando noi ci mettiamo in rapporto con un prodotto dell'uomo, ma non un prodotto, un manufatto, nel senso di, ma un prodotto in cui si esprime la persona, come sono i prodotti letterari, artistici, no? Ecco, quando ci mettiamo in rapporto con un prodotto dell'uomo, e vale anche della Bibbia come prodotto teandrico, no? Come manifestazione di Dio e dell'uomo, e noi entriamo in rapporto con qualcosa di vitale, non si tratta di una massa di cui calcolo, no? La quantità degli atomi che la compongono, il peso, ed è definito, ma è il prodotto umano, chiamiamolo così, è qualcosa in cui l'essere umano che l'ha prodotto o l'essere che lo ha prodotto si rende presente e dunque mi è presente sempre in una forma relazionale, dialogica, dialogante e questo appunto mi impedisce di trattarlo come una quantità fissa di cui alla fine ho in mano le coordinate, no? Ed è chiuso lì dentro. Quindi direi in questo credo che sì, cioè è un atteggiamento. Io credo che questo sia un atteggiamento spirituale dall'altro e dall'altro è un atteggiamento, diciamo così, scientifico, non so come dire, cioè è una vera e proprio, un vero e proprio atteggiamento ermeneutico. Non esiste un'ermeneutica corretta fuori da questi presupposti. E vale proprio in generale, è anche una dimensione dello spirito questa, non c'è dubbio, ma è anche un principio fondamentale dell'interpretazione del testo biblico, diciamo a larghissimo raggio, per credenti e non credenti, per chiunque si accosti appunto a un'opera come un'opera letteraria, come la Sacra Scrittura. Qualcosa sul prologo. Una questione che viene sollevata e che già fu sollevata a Villa Pallavicini è il punto a partire da dove si parla nel prologo di Gesù. E quindi questa questione che però diciamo ne nasconde o ne veicola un'altra più profonda, che è: se Gesù non è presente fin dall'inizio, dobbiamo ammettere l'esistenza di più vie di salvezza? Beh, io credo che le due questioni non siano così collegate, non lo credo. Non credo che stabilire il punto in cui Gesù compare nel prologo determini automaticamente ipso facto una variazione, e dunque se Gesù appare all'inizio abbiamo un'unica via di salvezza, se appare più avanti ce n'è una molteplicità. Ecco, io dubito che si possa fare questo collegamento. Quindi la posizione che ancora oggi mi persuade di più è, io dicevo, della incarnazione, cioè del verbo nella carne. Si parla esplicitamente in modo diretto ed esclusivo a partire dal versetto 14. Ritengo che tutto il prologo parli del Logos in un modo tale che non sia mai esclusa la prospettiva dell'incarnazione, ma fino al versetto 13 il modo in cui il prologo parla del Logos è sufficientemente ampio da contenere anche quella modalità di presenza del Logos nel mondo che non è ancora la sua presenza nella carne. Può essere anche quella, ma non si vuole dire già in modo esclusivo e diretto questo. Questa è la mia posizione e non credo che questo implichi di per sé un'idea giovannea di più vie di salvezza. Nella mia comprensione, per Giovanni, l'incarnazione è il vertice a cui tutto è ordinato e questo lo affermerei senza esitazione. Non c'è alcun dubbio che per Giovanni è la presenza nel Logos, del Logos nella carne, la forma più alta di manifestazione di Dio, di presenza di Dio nel mondo. Io in questo sono credo assolutamente giovanneo e credo che questa sia la sua visione e che non ho nessuna difficoltà a sottoscrivere questo. Però penso anche che Giovanni sia consapevole che il modo in cui il Logos si rapporta al mondo degli uomini, deborda dalla sua presenza nella carne, ne deborda cronologicamente, ma ne deborda forse in un senso più radicale, cioè il Logos ha una presenza diffusa nel mondo, diciamo con l'immagine della luce, è presente nel mondo come luce, diciamo anche al di là della sua presenza nella carne. Il punto forse è se dopo l'incarnazione le altre modalità o l'altra modalità di presenza del Logos ha perso di significato, è completamente vanificata, non ha più senso. Io non credo che si possa o si debba necessariamente arrivare a questo tipo di conclusione. Secondo me è sufficiente pensare che per Giovanni l'incarnazione è il vertice, cioè non sono vie parallele. L'incarnazione è la modalità più alta di presenza del Logos nel mondo, nella quale diventa esplicito ciò che in quella forma che chiamiamo la presenza come luce è indicato in termini, diciamo appunto, meno ultimativi, meno definitivi, no? Meno espliciti, ma non di meno veri, no? C'è una vera presenza del Logos anche laddove il Logos non è carne, non è ancora l'incarnato. A me pare sufficiente salvaguardare il significato di apice dell'incarnazione e accogliere questa prospettiva, cioè che appunto essendo l'apice, le altre modalità di presenza del Logos nel mondo non sono indipendenti da questa, sono in qualche modo, insomma, orientate ad essa, ma l'incarnazione non annulla, non elimina, non priva di significato l'altra modalità di rapportarsi del Logos agli uomini. Qua semplicemente bisogna che ci intendiamo, cioè Io sono perfettamente convinto, ma l'ho detto anche a Villa Pallavicini, che tutta la manifestazione che Dio fa di sé a Israele nella visione giovannea è una manifestazione che non prescinde dal Logos, che non prescinde dal Logos. Se aveste creduto a Mosè, avreste creduto anche a me, dice al capitolo 5. E quindi in una frase di questo genere è veicolata l'idea che c'è una presenza del verbo nella storia e nelle scritture di Israele. Allora, questa presenza è una presenza, diremmo, oggettiva, cioè per Giovanni è oggettivamente così, che Israele ne sia o no esplicitamente persuaso non ha nessuna importanza. Giovanni non riflette sulla consapevolezza che ha Israele nel periodo precedente della sua storia. È un ragionamento di tipo più oggettivo. Per lui è impossibile che Dio si riveli a prescindere dal suo Logos. E dunque, de facto, inevitabilmente, il Logos non può non esserci nella storia di Israele. Poi voi direte, ma questa è una riflessione a posteriori? In una certa misura sì. In una certa misura sì, ma solo in una certa misura, perché credo, ne parliamo poi dopo, che una certa visione, diciamo appunto, di questa complessità in Dio possa essere ammissibile anche prima dell'evento cristiano. Allora, se accettiamo questo, c'è già una certa teologia ebraica che può contenere, accettare una presenza di un logos che non è semplicemente un modo letterario di esprimersi, ma è qualche cosa di più accanto a Dio, nei rapporti tra Dio e il mondo. Quale sarebbe allora la funzione del logos non incarnato rispetto alla creazione e alla storia? Ma nella visione giovannea diciamo che non c'è nessun ambito di rapporto tra Dio e il mondo che possa prescindere dal Logos. Quindi io torno a quel benedetto versetto 3, quel tutto è stato fatto da Dio per mezzo di lui, significa veramente tutto. Qual è la funzione del Logos nella creazione e nella storia? È semplicemente che senza il Logos Dio non avrebbe né creato né sarebbe colui che conduce la storia. L'idea giovannea non è che Dio Padre è un insieme più grande e il Logos è un sottoinsieme dell'insieme Dio. Non è neanche che Dio e il Logos sono due insiemi che si sovrappongono parzialmente lasciando una certa autonomia all'uno e all'altro. Per Giovanni sono due insiemi che si sovrappongono completamente, cioè non esiste nulla che Dio possa fare a prescindere dal Logos, nei rapporti col mondo, nei rapporti con l'umanità, con la realtà creata. E quindi, di nuovo, l'idea giovannea è che questo è un dato di fatto, è un dato oggettivo, e al di là della consapevolezza che gli uomini possono avere di questo prima dell'incontro con Gesù, resta che nella visione giovannea questo è il dato. Ma come ho provato di dire, adesso volentieri riprendo, in fondo Giovanni non fa altro che riprendere le grandi riflessioni della tradizione, diciamo, ebraica, veterotestamentaria, cioè l'idea che Dio crei per mezzo della parola, l'idea della sapienza che è presente nel momento della creazione. E ecco, semplicemente questo grande tema è esplicitato, è chiarito. Cioè quella parola è una parola da intendersi in senso personale, quella parola in forza della quale Dio ha fatto il mondo. Quella sapienza non è semplicemente un modo di dire, ma è appunto una realtà, chiamiamola così, che esiste accanto a Dio, in Dio, accanto a Lui, e in questo senso non fa altro che rendere esplicito al massimo grado un tema che di fatto perfettamente già presente nell'Antico Testamento, soprattutto nel modo in cui i Salmi rileggono l'evento della creazione. Più che nelle pagine di Genesi 1-2, sono soprattutto certe riletture inniche del tema della creazione, dove il ruolo della parola è proprio, diciamo, messo in chiara evidenza. E poi i testi, appunto, della sapienza, della tradizione sapienziale, soprattutto Proverbi, no? Ma non solo. Siracide 24, certo. Sì, sì, certamente. Quindi la funzione del Logos non incarnato rispetto alla creazione e alla storia, appunto, mi sembra un po' questa. Ho già di fatto un po' detto, accennato alla questione allora di una teologia del Logos nel giudaismo pre-rabbinico e para-rabbinico. Sì, io su questo diciamo che non sono andato molto avanti. Ho accettato di partecipare a ottobre prossimo a un convegno organizzato da Mauro Pesce e mi sono scelto come tema la posizione di Daniel Boyamin sull'origine di giudaismo e cristianesimo, anche come stimolo per tornare a pensare un po' a questa cosa. Quindi spero durante l'estate di avere qualche giorno per ripensare un po' meglio, un po' a fondo a queste cose. Una delle tante sezioni di questo convegno, appunto quella dedicata a giudaismo e cristianesimo, si chiedono degli interventi molto puntuali, quindi ho ripreso questa cosa che un po' mi sta a cuore, diciamo appunto come occasione per tornarci a pensare. Sì, io non ricordo adesso se nella, chiamiamola pomposamente, dispensa che vi ho poi girato, ci fosse, forse sì però, tutta una parte, no, in cui ho presentato una sintesi un po' arruffata di tanti studi di Boyamin, no? Credo che questa ci fosse già. Sì, quindi rispetto a questo io non sono andato avanti, cioè quello che mi sembra di capire, per riprendere e sintetizzare, è che lui dice molti elementi disparati, quindi non uno solo, ma molti elementi disparati che si trovano da un lato nella letteratura canonica, perché lui parla per esempio anche del figlio dell'uomo, di Daniele 7, e poi nella letteratura extracanonica, e che poi affiorano nelle tradizioni rabbiniche più tardi. Lui mette insieme una serie di elementi dove ritrova costantemente questo dato, cioè il dato che c'è una figura chiamata con nomi diversi, perché appunto da un lato è la Memra, dall'altro è il figlio dell'uomo, no? Allora, una serie di parole, con titoli e con figure diverse, ma a lui sembra di ritrovare, di vedere affiorare continuamente questa situazione, no? Che c'è una figura accanto all'Altissimo che è sempre presente appunto laddove l'Altissimo si rapporta al mondo, e la sua posizione è che questa figura oggi si dice: beh, ma è un artificio letterario, è un modo per salvaguardare la trascendenza divina, è una parafrasi, è una prosopopea, no? Si dà volto di persona ad un concetto, no? Ecco, lui dice, questo modo di leggere i testi è il modo consueto, però non ci si è resi conto che questo modo di leggere i testi è esattamente il modo in cui il monoteismo rabbinico vuole che noi leggiamo i testi. È ora di prendere in mano criticamente questa posizione. Io questo recepisco alla fine della posizione di Boyamin. Io non so se reggeranno le sue critiche a una valutazione storica, perché diciamo che qui si innesca un processo di ripensamento che non si esaurisce nel giro di un anno o due. Però l'istanza non mi sembra, diciamo così, facilmente rigettabile. Quindi la sua posizione è che è giunto il tempo di analizzare criticamente quella raffigurazione che il rabbinismo fa di sé e quella raffigurazione dunque che il rabbinismo fa delle origini del giudaismo. Ed è giunto il momento di analizzare criticamente quel monoteismo che è certamente il monoteismo che identifica il rabbinismo, ma che, dice lui, verosimilmente non è la situazione del giudaismo nel primo secolo. Io più di questo in questo momento non saprei dire. Un autore che è, a cui anche Boiani fa riferimento, che ho già citato, è questo John Ashton. Nel suo libro Understanding the Fourth Gospel, lui ha alcune pagine che sono assolutamente in sintonia con Boiani, anche se non si può dire che ci sono arrivati insieme, ognuno è andato un po' per conto suo, ma questo Ashton, studiando le grandi controversie di Giovanni, arriva proprio a questo punto, arriva a dire ciò che oggi è impensabile entro i confini del monoteismo ebraico come lo vediamo oggi, era invece l'oggetto normale di dibattito nel primo secolo. Ecco, ma questo lo dico, lo ripeto per dire, non è che è un personaggio isolato, cioè c'è comunque una corrente di pensiero e di riflessione che va in questa direzione. Se questa corrente sarà in grado di, come dire, portare a un ripensamento davvero radicale, io non lo so, non ho i mezzi per dirlo e non ho la sfera di cristallo, però mi pare che la questione sia posta in modo pertinente, cioè quella operazione così radicale di ripensamento sul cristianesimo che è stata, diciamo, la lettura storico-critica delle fonti cristiane, non ha un'analogia ancora come lettura storico-critica delle fonti, diciamo, rabbiniche. Cioè, questo mi sembra un dato di fatto oggettivo. Boiarin in fondo sta dicendo questo, no? Cioè che la grande ventata di studi storico-critici dal Settecento in poi non ha un'analogia come lettura critica delle fonti che stabiliscono l'identità del giudaismo. E allora, ma voi capite che noi siamo da circa 2 secoli e mezzo dentro questa rilettura critica delle origini del cristianesimo e delle sue fonti. Cioè, per dare un'idea della, no? dell'entità di un processo storico di ripensamento, se parte adesso in modo serio un ripensamento delle origini, del modo in cui il rabbinismo presenta le proprie origini, beh, dobbiamo attenderci percorsi storici di una certa portata, no? non questioni che si esauriscono nell'arco di qualche anno. E quindi un'altra questione rilevante che è stata sollevata, se per accogliere l'incarnato è necessaria una preaccoglienza, diciamo, necessaria in assoluto non direi. Diciamo che nel Vangelo di Giovanni Gesù in vari passaggi, però, ecco, lo dico in termini positivi. Mi sembra che alcune mie affermazioni che ho fatto a Villa Pallavicini vadano capite in questo senso. Il Vangelo di Giovanni intende dirci che la rivelazione che Dio fa di sé nella storia di Israele e a più largo raggio attraverso il mondo creato non è una rivelazione diversa da quella che egli fa di sé nel Logos fatto carne. Quindi più che dire che c'è bisogno, è necessaria una preaccoglienza, non è che è necessaria, è che laddove prima dell'incontro col verbo fatto carne, con la carne del verbo, laddove questo non è ancora avvenuto, il Vangelo di Giovanni vuole però dirci che non è che gli uomini sono completamente privi di qualunque accesso alla rivelazione divina, e ci sono altri accessi che non sono certamente a questo livello di chiarezza, di definitività, perché come ho detto prima, non c'è dubbio che per Giovanni l'incarnazione è l'apice di ogni altro modo con cui Dio si manifesta. Però appunto, laddove le persone non hanno incontrato la carne del Logos, non si può dire che se non abbiano nessun tipo di accesso alla rivelazione divina. Giovanni in questo è assolutamente nel solco dell'Antico Testamento. Se sono ebrei hanno un accesso e come alla rivelazione divina, se non sono ebrei hanno un accesso alla rivelazione divina nella linea dei sapienziali, cioè la realtà creata è comunque un riflesso dell'Onnipotente. Non chiedete a Giovanni una teologia delle religioni, questo mi sembra troppo. Sulla base di questo possiamo elaborare qualche principio, però ci siamo, bisogna anche avere la consapevolezza che sono passaggi successivi. Non c'è direttamente una teologia delle religioni in Giovanni. Uno può dire, ma la visione del Logos non apre? Sì, penso di sì, però è già un passaggio successivo. Ma torno al mio punto. Quindi più che dire che è necessaria una preaccoglienza, non direi così. Direi che però, appunto, laddove il Verbo non è ancora conosciuto come Verbo incarnato, agli uomini è data una possibilità di accedere al Dio che si rivela, e questa possibilità non è distonica rispetto al Verbo fatto carne. Cioè Giovanni vuole dire che gli uomini, a seconda della posizione che hanno assunto rispetto alle manifestazioni di Dio nel creato o nella storia di Israele, non sono più neutri comunque, cioè hanno già una precomprensione che o favorisce o complica il loro accesso al Verbo fatto carne. Questa mi sembra la visione di Giovanni. Quindi non tanto che sia necessario, che però può accadere, che non ci sia una conoscenza del Verbo nella sua carne, e che la posizione che l'uomo assume rispetto al Dio che si rivela è comunque una posizione che incide, no? Che o favorisce o complica l'apertura rispetto a quella pienezza di rivelazione che Dio fa di sé nel Verbo fatto carne. Almeno questa è la mia comprensione di Giovanni. E sul prologo c'è un'ultima questione, sulla presenza di Giovanni, detto il Battista, in due passaggi del prologo. Ecco, la prima menzione di Giovanni, c'è un invito a riprendere questo punto, che cosa significa. È difficile, appunto, arrivare a una spiegazione che sia veramente soddisfacente. E nella mia lettura del prologo, e dunque immaginando che fino al versetto 13 il discorso voglia intenzionalmente restare aperto, non essere soltanto sull'incarnazione, allora in questa prospettiva ho detto Giovanni viene presentato come testimone dalle coordinate generali, no? Le coordinate della sua testimonianza, come è presentata nei versetti 6-8, sono coordinate che non lo circoscrivono nel tempo e nello spazio, e quindi fanno di lui una figura di testimone che è esportabile. È un testimone che non è più così collocato in Palestina nel primo secolo, ma è un testimone per la luce, perché tutti credano appunto per mezzo di lui. E allora la domanda più puntuale che veniva formulata era: ma si vuole con questo suggerire dunque la necessità di un ruolo testimoniale? Ecco, questo mi sentirei di dire di sì, cioè anche qui necessità non so se sia la parola più adatta. Mi pare però di poter dire questo: il Vangelo di Giovanni è consapevole del ruolo decisivo che ha la testimonianza, appunto, cioè l'accesso al Dio invisibile, l'accesso al Dio inconoscibile è reso possibile perché c'è un testimone. Ora, lo stesso Verbo fatto carne è il testimone delle cose celesti, è lui che dice quello che ha visto e udito. Se non lo dice lui, nessuno lo conosce. E d'altro canto questa dinamica si prolunga, cioè il Vangelo di Giovanni si presenta come la testimonianza che ci consente, una volta che il Verbo nella sua carne non è più qui, di continuare ad accedere però al mistero di Dio. E quindi c'è certamente in Giovanni una riflessione sul ruolo strutturale che ha la testimonianza, il testimone, come canale di accesso al Dio altrimenti invisibile, inconoscibile, irraggiungibile. Quindi che in Giovanni ci sia questa idea fortissima, cioè della mediazione del testimone, mi sembra di sì, ed è questa la ragione per la quale il cosiddetto Battista è presentato lì come testimone per la luce, perché la funzione testimoniale è sentita da Giovanni come una funzione, diciamo, imprescindibile, strutturale, perché si possa accedere al mistero di Dio. Cioè, il mistero di Dio comunque è accessibile sempre, diciamo, in ragione di una mediazione. E quindi il testimone avrebbe questo significato nella teologia giovannea. Questo è un po' il mio tentativo di riprendere le cose fondamentali che mi avete appunto riproposto a proposito del prologo. Vado al secondo blocco, la questione della separazione delle strade. In parte qualcosa ho già toccato, perché io adesso ho sintetizzato una serie di sottopunti, uno dei quali è se la posizione di questo Bojarin è davvero difendibile, sta in piedi. Il punto nodale è quello che ho detto prima, e quindi su questo mi sono già espresso. La posizione di Bojarin è interessante anche per un altro aspetto, che è quello che adesso più direttamente entra in gioco, cioè è uno di quelli che tende a spostare molto in avanti la cosiddetta separazione delle strade. Allora, io identifico due punti cruciali nella posizione di questo autore per quello che ci interessa stamattina. Uno è la questione del binitarianismo, come lo chiama lui, no? E questo va bene, e mi sembra la cosa più decisiva. L'altra è la divisione delle strade quando va collocata. Ora, è un ambito di dibattito rovente questo, oggi assolutamente rovente. E nelle vostre osservazioni c'è una cosa assolutamente pertinente che ho sentito già anche in altri contesti e che appunto chiede un supplemento di indagine, cioè ci sono testi del secondo secolo con affermazioni molto forti quanto a una differenza giudaismo-cristianesimo, come vanno interpretati questi testi. Allora, su questo punto la mia risposta è: non possiamo fare altro che andare a vedere analiticamente ognuna di queste faccende. Cioè, una risposta in senso così complessivo non mi sento di darla. Cioè, qui è anche un aiuto proprio davvero se arriviamo a formalizzare una lista di autori e di passaggi che mettono in crisi questa idea di una divisione tarda. Perché allora questo sì sarebbe veramente interessante, e dopo bisognerebbe mettersi a studiare analiticamente ogni singolo autore e testo e vedere se questo non mina l'idea di chi vorrebbe spostare molto avanti la divisione delle strade. Quindi mi pare davvero una cosa, questo veramente interessante, su cui vale la pena fermarsi e studiare. Ecco, Gianni Cova, con questo gruppo di amatori che lui ogni tanto raduna, dove c'è anche Giovanni Paolo Tasini, il gruppo che è arrivato a darsi addirittura un nome, quindi così può chiamarsi ed essere chiamato, e c'è questo progetto di un convegno che vorrebbe focalizzarsi proprio sul secondo secolo. Sul secondo secolo. E il desiderio è di invitare lo stesso Bojarin, magari approfittando di una sua visita in Europa. Adesso si sta valutando se si riesce per l'autunno del 2015, sarebbe questa la data, a imbastire un convegno. E quindi sarebbe esattamente su queste questioni. Quindi anche in vista di questo convegno sarebbe proprio interessante se si riuscisse ad avere un po' di cose molto puntuali eventualmente da sottoporre al dibattito. Va bene, e quindi se storicamente regga questo aspetto della ricostruzione di Bojarin, si vede. Ma io adesso però valuto l'implicazione della domanda, cioè cosa cambia se si va più avanti o più indietro? Perché questo è il punto, in verità. Cioè, allora, che cosa cambia? Cambia qualcosa cambia per il modo in cui ci raffiguriamo quel corpus che chiamiamo Nuovo Testamento, e specificamente per come ci raffiguriamo il quarto Vangelo. Allora, stando sul quarto Vangelo, non è irrilevante questa storia della separazione delle strade per dire e per capire l'autocoscienza dell'evangelista. Questo è il punto. Il resto è pure interessante, ma nella questione che ci coinvolge oggi, che ci ha coinvolto a Villa Pallavicini, il punto è questo. Cioè, quando Giovanni scrive il suo Vangelo, come si concepisce? Concepisce se stesso ancora come un giudeo, come un ebreo, o lui pensa di essere un cristiano? Ma quando, e se pensasse di essere un cristiano, cosa vuole dire per lui essere cristiano? Cioè, per lui essere cristiano, posto che possa usare questo termine, è un termine che implica l'esclusione dell'altro? Allora, questa è l'unica cosa che mi interessa, francamente, stamattina. Io faccio molta fatica a immaginare che lui possa ragionare così, cioè in questo senso io credo che Giovanni stia ancora al di qua della separazione delle strade. Se volete, limito la mia affermazione al quarto Vangelo, cioè non la sparo nell'universo mondo, quindi ma, no, forse lo potrei fare, ma non è importante. Mi limito al quarto Vangelo. Nel caso del quarto Vangelo, stabilire dove avviene la separazione delle strade è importante, lo è perché decide dell'autocoscienza dell'autore, e io credo che Giovanni si pensi al di qua della separazione delle strade, cioè che Giovanni pensi semplicemente di essere espressione del giudaismo e del giudaismo giunto alla sua compiutezza, né più né meno che questo, cioè e che questo giudaismo compiuto sia un giudaismo che, in conseguenza della venuta del Messia, accetta di accogliere anche i gentili, no? All'interno della sua comunità o delle sue comunità. Quindi Bojarin ha questa posizione che tende a spostare molto avanti, e su questo si può discutere, però per il Vangelo di Giovanni concentriamoci su questo punto, e qui credo che sia cruciale una risposta. Alla fine, veramente questa, è, secondo me, è l'unica questione che decide del supposto antigiudaismo di Giovanni. Perché tutti gli altri elementi non sono risolutivi. Non è che decidiamo se Giovanni è o no antigiudaico per la violenza delle sue formulazioni, la supposta violenza verbale, ma questo non dice niente. Dipende semplicemente da dove egli si colloca in realtà. Perché se questa è già una polemica gestita dall'esterno contro l'ebraismo, questo fa tutto un altro effetto. E invece è una cosa notevolmente diversa se quest'autore si pensa ancora dialetticamente in rapporto con altre forme di giudaismo e comunque ritiene lui di essere assolutamente, diciamo, erede della tradizione di Israele, e lui stesso un ebreo, punto. Cioè non... Quindi questa è la puntualizzazione. Bojarin è molto radicale in questo e non lo seguono fino al punto. Lui ha degli studi proprio anche sulla stessa idea, no, di religione. Lui dice: ma questa storia, noi raffiguriamo il cristianesimo e l'ebraismo come delle religioni, ma questo, il concetto di religione non esiste prima del IV secolo. E quindi poi appunto Costantino, la svolta costantiniana, e quindi parlare in termini di religioni favorisce molto la percezione di due realtà distinte. Ma lui dice: ma questo stesso concetto, questa categoria è assolutamente inadeguata, dobbiamo abbandonarla totalmente. E questo è un altro degli elementi che lui porta per una visione che è molto più fluida, con confini molto meno definiti, ancora lungo tutto il secondo secolo. Lui appunto è così sparato che arriva anche più avanti. Ma ecco, la posizione di Bojarin su giudaismo e cristianesimo, ci si domanda, non determina allora uno svuotamento del proprium cristiano? Sì, sono tutte questioni veramente interessanti. Provo di rispondere così. Bojarin dice: il proprium del cristianesimo non è tanto una teologia nuova, ma è l'applicazione delle convinzioni teologiche ebraiche a quell'ebreo peculiare che è Gesù di Nazareth. Quindi, dal suo punto di vista, di Bojarin, questa sarebbe la peculiarità, cioè il momento in cui c'è una divaricazione, qual è? Non nella professione del Logos, Dio e il suo Logos, ma nella connessione tra il Logos, teologumeno ebraico, e Gesù di Nazareth, che il Logos prenda carne in Gesù, in quell'ebreo particolare. Questo è il proprium per Bojarin. In questo si definisce dunque una entità che ha una caratteristica peculiare, se vogliamo dire. Però è vero che questo non basta, se vogliamo. Allora io vi riprendo appena alcuni passaggi, sono proprio delle frasi così che andrebbero ulteriormente sviluppate, ma le riprendo adesso qui come sono. Cioè, è vero che la posizione di Bojarin è un po' minimalista da vari punti di vista. Io, concludendo questo osservatorio che avevo preparato per Rivista Biblica qualche anno fa, ho citato la critica che viene rivolta a Daniel Bojarin da un esegeta cristiano riformato di area protestante, un grosso studioso del Vangelo di Matteo, Ulrich Lutz, il cui commentario adesso è tradotto ormai integralmente anche in italiano. E questo autore dice così, formula un paio di osservazioni a Bojarin. La prima: se si può e si deve distinguere tra il piano della storia e quello dell'ideologia, lo ammettiamo, si può, piano della storia, separazione delle strade, piano dell'ideologia, costruzione delle identità ebraica e cristiana, Bojarin si interessa massicciamente al secondo, poco al primo. Come studiosi del Nuovo Testamento, dice Lutz, si resta sbalorditi di fronte al fatto che i testi del Nuovo Testamento praticamente non compaiano nella ricostruzione di Bojarin. Manca qualunque riferimento a Giovanni, se si prescinde ovviamente dal prologo. Non è vero del tutto, c'è anche uno studio sui giudei in Giovanni. Vabbè, a Matteo e a Ebrei. Questa è una prima osservazione che secondo me in parte poi è compensata perché Bojarin nel tempo si è spostato anche su altri testi del Nuovo Testamento, no? E in tempi più recenti ha anche approcciato altri libri. Seconda osservazione, Bojarin riduce drasticamente il ruolo della cristologia nella costruzione dell'identità, praticamente non ne parla. A giudizio di Lutz fu invece precisamente la fede in Gesù Cristo il punto di partenza che portò a strutturare in modo nuovo i confini all'interno dello spazio aperto dell'insegnamento del Logos, che era solo latentemente binitario. Quindi l'accusa di questo autore è in realtà: Bojarin dà poco peso all'elaborazione cristologica intesa appunto nella sua specificità cristiana, Cioè la liquida un po' come assunzione del teologumeno ebraico del Logos, del Deuteros Theos, diciamo così, no? Quindi dobbiamo ammettere che c'è una debolezza, c'è un'incompiutezza nelle posizioni di Bojarin. Lo assumiamo questa critica, che è assolutamente accettabile. Di mio aggiungo questa considerazione, che comunque mi pare che questo tipo di osservazioni non contraddica quell'elemento, quel nucleo su cui ormai più volte ho insistito, cioè rimane l'istanza di Bojarin, e questa mi sembra che non sia distrutta da queste critiche, l'istanza di rivedere il paradigma fondamentale dentro cui abbiamo letto finora la relazione giudaismo-cristianesimo e soprattutto il sorgere di queste due realtà come realtà incompatibili, no? Che si percepiscono come incomponibili. Io sono d'accordo che c'è una critica che si può fare, soprattutto nella direzione della cristologia. Non penso però che, come dire, chiuda, no, la bocca, che tolga quell'elemento fondamentale che ho più volte ricordato. E questo è così un tentativo un po' così di mio di rispondere. Ci sono ancora alcune altre questioni, vado avanti un pochetto, ancora 7-8 minuti, alle 10:30 mi fermo. Una cosa legata a questo tipo di riflessione che mi è stata appunto ripresentata è questa visione per cui ci sarebbero in origine molti giudaismi, molti cristianesimi. Non è una visione che porta a perdere il proprium. Rispondo in due modi. Oggi questa è la tendenza di fondo, cioè, ed è forse una conseguenza della postmodernità. Nessun approccio, no? È un approccio neutro. Noi riproiettiamo all'indietro i contesti culturali dentro cui viviamo, c'è poco da fare, quindi è proprio vero che oggi c'è un ribaltamento del paradigma, no? In soldoni si dice, fino alla metà del XX secolo, l'idea era l'unità è all'origine, la diversità è per strada. Oggi invece la molteplicità è all'origine e l'uniformità è imposta per strada. Questi sono i modelli che si sono scambiati, no? Quindi il modello, diciamo, antico era l'unità è all'origine, la Chiesa apostolica, gli apostoli, un cristianesimo. La diversità è per strada, è l'eresia. Per strada nascono le eresie, no? Quindi le deviazioni. Oggi il modello che si. Ciascuno dei due modelli è problematico, evidentemente, no? Quindi questo modello, il primo che ho detto, è stato messo in crisi e un altro tende a prendere il posto che è lo speculare al primo. La diversità è all'origine. Una molteplicità di cristianesimi dove si farebbe a fatica a vedere alla fine che cosa li unisce, francamente. E per strada, ad un certo punto, una unità che si crea nella seconda metà del secondo secolo. Questa è la posizione, per esempio, in Italia difesa fortemente da Pesce, ma anche da Norelli, che pure non vive in Italia, ma c'è spesso, una linea molto forte nel Nord America. Ecco, qual è il tipo di problema, a mio giudizio, che solleva questo secondo paradigma, che appunto il nuovo si presenta come nuovo, spazza via il vecchio, ma poi non è detto che stia in piedi, cioè ha il fascino del nuovo, ma bisogna vedere se regge storicamente a valutazioni più ponderate. In questo modello a me sembra che si faccia a tutt'oggi una certa fatica a spiegare quali spinte avrebbero sorprendentemente fatto l'unità di questa galassia così terribilmente diversificata. Cioè, io faccio fatica a cogliere in questo tipo di ricostruzioni quali sono state le spinte. Allora, Norelli, Pesce, come poi sapete meglio di me, tendono a leggere tutto a livello di dinamiche sociopolitiche, cioè è la costruzione del potere ecclesiastico, che alla fine ha bisogno di un canone e quindi ha bisogno di una ricostruzione unificata delle proprie origini, ed è questo che crea l'unità, no? Cioè è lo strutturarsi della Chiesa nella seconda metà del secondo secolo, che come istituzione, che ha una sua, ha dei suoi centri di potere, ha un suo modo di esercizio del potere, che porterebbe a questo. Diciamo, come però, cioè nel senso che, e quali sarebbero, non c'è l'imperatore, non c'è il papa, no? Quindi le dinamiche che poi portano a questo sono a tutt'oggi, diciamo, non spiegate, cioè diventa un modello che ha anch'esso un certo tasso, diciamo, di dogmatismo, comunque tutta una serie di precomprensioni che vanno a sua volta poi messe criticamente in discussione. Quindi, diciamo, questa storia della grande molteplicità è effettivamente una questione problematica. Ma non mi pare che ci sia, come dire, un legame necessario tra questo tipo di ricostruzioni e il fatto che si perda una sorta di proprium del cristianesimo rispetto all'ebraismo. Cioè, come percepisco io, cioè, il cristianesimo è appunto una forma di ebraismo, diciamo così, no? È una forma di ebraismo che, essendo un ebraismo messianico, assume delle caratteristiche che non sono esattamente quelle di un ebraismo non messianico. Cioè, questo proprium rimane assolutamente riconoscibile. Il fatto che noi possiamo ricondurre in un modo più omogeneo il cristianesimo dentro la sua matrice ebraica, ma non elimina in nulla la sua peculiarità. Cioè, secondo me, io non ho personalmente nessun problema a dire quello che appunto ho già detto, che il cristianesimo è una forma di ebraismo, un ebraismo messianico, dove la presenza del Messia ne ha determinato la peculiarità, il proprium, soprattutto quel Messia che ha il volto ovviamente concreto di Gesù di Nazareth e la forma del crocifisso risorto. Cioè, alla fine il proprium è questo, banalmente, forse banalmente, ma il proprium è questo che rimane come un dato che non è, come dire, annacquato, no? Dalla collocazione del cristianesimo dentro la matrice ebraica. Ecco, io questo francamente non lo vedo come un problema. Il problema della molteplicità c'è, per la ragione che ho detto prima. Raffigurarsi in un modo così sparpagliato, frammentato, le origini cristiane pone dei problemi che, dal punto di vista storiografico, beh, sono oggetto di discussione. Non è detto che questo modello regga, stia in piedi. Però, anche se fosse, allora adesso faccio un passo in avanti, anche se, come dire, dobbiamo ammettere, e in una certa misura, a mio giudizio, lo dobbiamo ammettere, cioè è ingenua la visione che fin dall'inizio i dodici apostoli credono le stesse cose, dicono, ma insomma, lo capiamo benissimo che non funziona così, che c'è una certa varietà originaria, no? Ecco, il fatto che da questa varietà originaria ad un certo punto una linea divenga prevalente, emerga e si imponga, ma dico, mi sembra che faccia parte delle dinamiche storiche, cioè no, io non riesco a scandalizzarmi di questo. Mi sembra che se Dio ci parla dentro le vicende storiche, funziona poi così, no? Che c'è una linea che diventa prevalente, è quella in cui il problema quale può essere? Che questa linea che diventa prevalente non faccia scomparire tutte le altre, demonizzandole, no? Cioè che sia comunque un cristianesimo che è capace di integrare anche quegli aspetti che altre espressioni di cristianesimo veicolavano all'inizio. Cioè, non so come dire, ma è più una questione delle modalità con cui questa linea teologica diventa prevalente, perché ci sono modalità mondane che dunque diventano semplicemente esercizio del potere che schiaccia chi è uscito sconfitto. Vabbè, se leggiamo così, l'affermarsi di una certa visione di cristianesimo che poi diventa la nostra, questo è un grosso problema, ma non è automaticamente così. Cioè, ripeto, che da una molteplicità iniziale una certa linea diventa una linea in cui le varie chiese si riconoscono e diventa una linea attorno alla quale si coagula la fede cristiana, questo mi pare che stia nella logica delle cose, come dentro la vicenda di Israele molti modi di leggere l'esilio ci sono stati e qualcuno è diventato prevalente e ha contribuito in modo più forte al formarsi della coscienza di Israele. Cioè, è inevitabile che sia così, francamente. Ultimo, e finisco, perché neanche a Gerusalemme si adorerà il Padre? Giovanni 4, sempre, lo leggo qua alla questione della separazione delle strade, quindi cristianesimo e giudaismo. Giovanni 4 è solo una profezia o ha anche un valore teologico? Vero, un'ora ed è adesso in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Nel momento in cui Gesù pronuncia questa frase, secondo Giovanni, sul Garizim il Tempio non c'è più. C'è il monte, ma non c'è il Tempio. E nel momento in cui Giovanni scrive il suo Vangelo, il Tempio a Gerusalemme non c'è più, sono pari a quel punto. C'è un luogo senza il Tempio. Garizim non aveva già più il Tempio quando Gesù dialoga con la Samaritana, e quando Giovanni scrive il suo Vangelo, anche a Gerusalemme non c'è più il luogo. Questo penso che non sia irrilevante per comprendere il testo, ma è l'oggetto della domanda. Allora è solo una profezia? È la profezia del tempo in cui non ci sarà più il Tempio? Beh, non è solo questo, però penso che questo abbia incida un po' anche sul nostro approccio al testo, cioè in fondo ci dice che quando Giovanni scrive il suo Vangelo e rilancia le parole di Gesù, è chiarissimo che non ha nessuna pretesa di eliminare i luoghi di culto. Qualcun altro li ha eliminati, cioè non c'è una pretesa dei cristiani di eliminare quei luoghi. Lo dice a persone che quei luoghi non li hanno già più, punto. Ma c'è anche un elemento teologico? Io penso di sì. Io credo di non fare violenza al testo se lo leggo così. Donna, viene un'ora ed è adesso in cui... Ma vuoi adorare a Gerusalemme? Ma vai a Gerusalemme. Vuoi adorare sul Garizim? Vai sul Garizim. Non è più questione di luoghi geografici. Geograficamente va dove ti pare, perché il punto è che la nuova adorazione non elimina, non ha la pretesa né la volontà di eliminare fisicamente i luoghi geografici, si pone su un altro livello che relativizza il luogo geografico, lo relativizza. La portata teologica io la leggerei così, cioè viene un'ora ed è adesso in cui né a Gerusalemme né sul Garizim, ma nel senso di, non perché io ti vieto di andare a Gerusalemme o ti vieto di salire sul Garizim, vai dove credi, vai dove credi. Il luogo alla fine non è più decisivo, è decisivo accettare che l'adorazione a Dio si rende laddove Dio è accolto nello spirito e nella verità. Quindi ecco, quindi teologicamente io vedo questa implicazione nel testo, non solo dunque una sorta di profezia che un giorno i luoghi fisici scompariranno, ma anche l'indicazione che la località, la localizzazione non deve essere oggetto di un conflitto. Adorate dove credete dal punto di vista locale, perché l'adorazione nuova non ha più la pretesa di ergersi contro un altro luogo, ma di tagliare di traverso tutti i luoghi e quindi di essere possibile alla fine in qualunque luogo, perché lo spirito e la verità non sono, diciamo, circoscrivibili più ad un unico luogo. Io non so se appunto comprendo giustamente, ma e non so se l'ho detto a Villa Pallavicini, ma avvicino questo testo, Giovanni 4 a Giovanni 10, dove l'immagine cambia, ma si dice la stessa cosa con l'immagine pastorale. Cioè, quando Gesù dice, e ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche esse io devo condurre, diventeranno un unico gregge, un unico pastore, cambia l'immaginario, ma c'è un'affinità profonda. Cioè, Gesù dice che il luogo nuovo del culto, per usare la terminologia di Giovanni 4, non è più dentro un recinto. Cioè, Gesù non viene a prendere le pecore dei gentili per portarle dentro il recinto di Israele, ma nemmeno viene per costruire un altro recinto dove mette dentro quelle le pecore di Israele e le pecore dei gentili. Girolamo qui la Vulgata ci ha fatto un cattivo servizio, perché ha tradotto un unico ovile. Non c'è l'ovile nel testo greco, no? Lo sappiamo bene. Un unico gregge, un unico pastore esclude perfettamente l'idea dei recinti, cioè del luogo del culto. L'unità si fa non più perché possiamo erigere un recinto e metterci dentro, allora ci sarebbe un conflitto, oppure ci sarebbe un'ebraizzazione forzata anche dei gentili, o una deebraizzazione forzata per portarli fuori da quel recinto, ma invece è un'altra cosa. Cioè, l'unità si fa attorno all'unico pastore e non dipende più dal recinto. E noi sappiamo che in Giovanni 10 l'aulè è un'immagine del recinto sacro. Cioè, quando il pastore porta le pecore fuori dal recinto, c'è l'immagine del ceconato che viene raccolto da Gesù nel momento in cui esce dalla sinagoga. E quindi c'è l'idea di una realtà cultuale nuova che si costruisce non più per base geografico-spaziale, no? Il recinto è un luogo chiuso, riconoscibile, e invece è una unità che si costruisce nel rapporto con l'unico pastore, cioè con lo spirito e la verità, che non fanno la guerra ai recinti, ma che costituiscono l'unità in un altro modo. Mi fermo, ho strabordato, ma...